Abbiamo in linea il nostro Chicco Fresu. Buongiorno Chicco.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
Allora, c'è un motivo particolare per il quale questa settimana ci siamo collegati addirittura due volte con
gli straordinari,
con la redazione di UTG, perché la situazione, diciamo, del Covid in Sardegna ci sembra essere addirittura in controtendenza rispetto al dato nazionale, che vede un progressivo decremento del numero di contagi e anche dei dati di ospedalizzazioni, di terapie intensive, mentre in Sardegna ieri abbiamo avuto forse uno dei dati più drammatici, con 14 morti addirittura.
Sì, siamo assolutamente in controtendenza. Non succedeva da mesi l'incidenza dei contagi, che adesso incomincia anche a contare, per la prima volta è di nuovo superiore a quella alla media nazionale, perché noi abbiamo 1112 contagi ogni 100.000 abitanti in una settimana. In Italia il dato è in crollo verticale da 964. Certo, questo è determinato dal fatto che abbiamo iniziato anche noi a contare gli antigenici, ma nel resto d'Italia lo facevano anche prima. Il dato falsato era quello precedente.
Sì, come facevi notare tu in un pezzo ieri, sì, era prima che era sbagliato, diciamo, non è che è successo qualcosa di eccezionale quest'ultima settimana. Prima calcolavamo un dato al ribasso, perché avevamo soltanto i test molecolari contati nelle statistiche.
Da quando abbiamo messo dentro...
Dimmi, vai.
Ma se ormai sulla gente non fa tanta impressione un dato che è comunque impressionante, perché stiamo viaggiando sui 3.000 positivi scoperti ogni giorno, certo. E questo inevitabilmente avrà ripercussioni sugli ospedali, visti i grandi numeri, un dato che deve preoccupare è quello dei decessi, neanche più quello dei ricoveri, perché si è scoperto, l'avete detto anche voi durante la settimana, ma si sapeva già, finalmente ci si sta muovendo in questo senso per far emergere questa anomalia, che anche i dati dei ricoveri sono falsati, perché durante la settimana scorsa avevamo 150 ricoverati positivi al di fuori dei reparti Covid e il Ministero non lo sapeva.
Ecco, quindi diciamo, quando si diceva che i reparti Covid non erano ancora saturi, era perché stavamo mettendo i malati Covid anche in altri reparti. Ma io ho l'impressione che questo stia succedendo anche per i decessi, perché ieri abbiamo avuto 14 decessi, ma io per esempio non ho visto le terapie intensive dei reparti Covid improvvisamente svuotarsi, come quando muoiono le persone, che giustamente vengono da lì quasi sempre, i morti vengono dai reparti di terapia intensiva. E questo cosa significa? Che sono morti da altre parti?
Sono morti d'altro?
Allora, purtroppo non c'è, a questo punto io lo sto dicendo da un po' di tempo,
sì.
Sarebbe necessario dire: se uno arriva con 3 tumori in ospedale, si scopre positivo e muore,
sì,
ahimè,
sì, certo.
Non possiamo dire che è morto di Covid. Purtroppo è morto, ma non morto di Covid. Non viene fornito questo dato, è stato fornito solamente una volta dall'inizio della pandemia, e riguardava una ragazza di 31 anni che avrebbe fatto scalpore se fosse morta di COVID, e si è precisato solamente in quel caso, da 2 anni a questa parte, che aveva altre gravi patologie.
Sì.
Per gli altri non lo sappiamo, però i numeri sono così grossi che emerge per forza un'anomalia.
Certo.
Perché ieri, come dicevi, 14 morti, le terapie intensive sono rimaste stabili. Andando a vedere il bollettino nazionale si viene a conoscenza anche del numero di nuovi ingressi nelle terapie intensive, sono stati solo 2. Quindi potenzialmente noi ieri abbiamo avuto 12 morti fuori dalle terapie intensive. Dove siamo morti? Non lo sappiamo. Cioè, bisognerebbe fare un'indagine ospedale per ospedale. Infatti,
tra l'altro, ieri, anche dal punto di vista della tipologia dei deceduti, è stata una giornata eccezionale, perché abbiamo avuto a Cagliari, per esempio, un 54enne.
Sì. Ma un 54, un 50enne, uno della fascia di 50 anni, ce l'abbiamo quasi ogni giorno come tre deceduti, purtroppo.
Quindi sarebbe maggiormente importante capire di che cosa si tratta, se sono veramente solo malati Covid, magari di persone non vaccinate, oppure se sono persone con gravissime patologie che si sono prese il Covid e che è stata la cosa fatale poi alla fine, no?
Beh, resta comunque un punto, che stanno morendo, sì, ovviamente quelle domande sono giuste e legittime e pretenderebbero risposta, resta il punto che morendo fuori, chi decide chi deve stare fuori dalle terapie intensive e chi no? E soprattutto, cioè, lo diciamo che le terapie intensive, le famose 200 e passa terapie intensive, in Sardegna non esistono, cioè, possiamo dirlo serenamente,
certo.
Perché sono numeri che sulla carta,
virtuali,
però a questo punto,
virtuali.
A questo punto, con 8 morti al giorno, perché a febbraio abbiamo avuto 8 morti al giorno per Covid, bisogna dire che quei 30 posti letto non sono il 15%, i 30 posti letto sono il massimo delle terapie disponibili attualmente in Sardegna. Se andiamo di 5 oltre, il sistema va in crash totalmente, perché la terapia intensiva richiede un rianimatore, la terapia intensiva richiede una serie di procedure intorno al letto che la Sardegna non è in grado di reggere, quindi 200 noi non l'avremo mai, è finto il dato delle oltre 200 terapie intensive disponibili.
Sì, 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 assolutamente. Però è molto grave anche dare questo tipo di informazione da parte di chi compila questo bollettino, quindi la regione. Adesso molti messaggi ci stanno arrivando anche da questo punto di vista, perché dicono, quindi in questo bollettino ci hanno raccontato bugie. Adesso io non dico che siano bugie, però certamente un dato imparziale.
È una realtà incompleta.
È una realtà incompleta, cioè...
È una realtà incompleta, è una prassi che è stata seguita in tutte le regioni. Solamente che adesso il problema in Sardegna rimane di risale evidente, perché siamo in controtendenza, cioè bisogna iniziare a farci una serie di domande, perché se la gente muore in terapia intensiva uno potrebbe dire si è provata a salvarla, invece l'idea che si ha, poi questo è da dimostrare, è che ci sia una scelta quando uno arriva in condizioni gravi o per altre patologie positivo o grave per Covid, ci sia una scelta fra chi ricoverare e chi non nei reparti ad alta intensità di cura. E chi l'ha fatta questa scelta?
Infatti, su quali basi, su quali criteri, esatto, su quali direttrici? Questo è l'aspetto che inquieta più di tutti.
Sì, sarebbe importante che ci fosse, non so, un organismo di qualche tipo che facesse degli accertamenti, perché la situazione è sicuramente molto inquietante su come si sta gestendo in questo momento la crisi Covid negli ospedali della Sardegna. I segnali ci sono, nel senso che è stata presentata proprio all'inizio della settimana questo sorta di dossier sulla situazione degli ospedali sardi da parte dell'opposizione, del centro-sinistra alla regione. Ci aspettiamo che ci sia anche qualche altro passo.
Beh, gli stessi medici si sono tutelati in qualche modo rispetto a questo, soprattutto i medici del pronto soccorso, perché ovviamente anche loro non sanno più, immagino, come muoversi nel momento in cui arrivano tutti questi...
No, ma ti racconto, l'altro giorno, adesso non ricordo già esattamente quando, comunque quando si è creata la fila di 21 ambulanze fuori dall'Abruzzo, mi hanno raccontato, da fonte abbastanza qualificata, che il primario è uscito a parlare con gli operatori e ha detto: signori, qui non ce la facciamo più, parlate con chi volete, col direttore generale, con l'assessorato, ma qui noi non riusciamo a prendere più nessuno. Era lo stesso giorno in cui una patta era entrata da positiva e aveva infettato la zona pulita del pronto soccorso. Sì. E basta un granello come questo per far saltare in aria completamente il sistema, che è evidentemente fragile.
Sì, c'è una situazione oltre il limite. Io ieri ho visto un'operatrice del pronto soccorso di Oristano che parlava, credo, al TG3 regionale, diceva, rivolgendosi alla nuova manager veneta appena arrivata alla guida dell'azienda regionale, diceva: ma venga a farsi, venga un giorno invece di stare nel suo ufficio, venga un giorno qui al pronto soccorso di Oristano a vedere come siamo costretti a lavorare. E questa è la situazione, questa distanza abissale tra i palazzi della politica e la realtà di tutti i giorni negli ospedali sardi.
Certo.
Sì, e poi con la riforma, se posso aggiungere, c'è anche da chiedersi come, a parte il fatto che è evidente che le nuove ASL non abbiano organici al completo e che si debbano riorganizzare, ma mentre prima c'era una gestione centralizzata dei posti letto e della situazione, perché c'era per esempio un bed manager per tutta la TS che sapeva che se a Nuoro non avevano più posti letto te lo spediva il paziente Oristano, lo faceva trasferire a Cagliari, adesso abbiamo 8 soggetti che devono dialogare fra loro. Stanno dialogando?
Ecco, io mi chiedo se si possa parlare di fronte a queste cose di responsabilità di chi c'era 10 anni fa, perché l'unica risposta che io ho sentito dare dall'assessore dei vertici della regione in questi giorni è stato uno scaricabarile su quelli che c'erano prima, sulla situazione che hanno trovato.
L'abbiamo ereditato, disastro. Dai, l'abbiamo
queste
ereditato.
Sono cose, voglio dire, che riguardano l'attuale gestione, le scelte fatte dall'attuale amministrazione, non da chi c'era prima. Poi i limiti strutturali li conosciamo, sappiamo che ci sono i limiti strutturali, che ci sono pochi medici, però l'organizzazione delle forze in campo spetta a loro, no? In questo momento.
Beh sì, mi sembra ovvio, anche perché la novità della situazione avrebbe potuto permettere di rimodulare una serie di cose che in realtà dopo 2 anni vediamo che non sono state rimodulate. A Cagliari è stato aperto il marino in extremis e si è riempito subito, quindi questa non è una soluzione. C'è da chiedersi perché fosse stato chiuso,
anche, certo, infatti.
Perché c'è dovuto arrivare a riaprire un ospedale che ormai chi c'è entrato sa bene che non è una struttura che può essere dedicata a ospitare dei pazienti. Lì abbiamo ancora alle finestre, ci sono da 6 anni i cartelli che dicono non salite sui, non andate sui balconi perché rischiano di crollare. Questo è lo stato della
madre. Aiuto.
Chico, tu che parli più spesso di noi con i sanitari, con chi è in trincea, quando si aspettano che i dati iniziano a scendere anche da noi in Sardegna, il momento di inversione di tendenza, quando è atteso?
In realtà l'inserimento degli antigenici ha falsato tutto, quindi quella che sembra, quando la settimana scorsa, 10 giorni fa, si diceva che fossimo ormai all'apice della curva e prossimi a scollinare, i dati l'hanno cambiato questa realtà, quindi diciamo che i dati ufficiali ti raccontano che siamo in salita vertiginosa,
sì.
E in realtà se vai a vedere quali sono i risultati dei tamponi molecolari, quelli sono in discesa, perché ieri mi pare fossero neanche 600, adesso vado a memoria, quindi seguendo il vecchio calcolo,
ma forse perché se ne stanno facendo anche meno, mi viene da dire, forse perché se ne stanno facendo anche meno, perché nel momento in cui vengono riconosciuti come validi gli antigenici magari c'è stato un rallentamento anche nell'esecuzione dei molecolari a quel punto, quindi non so.
Beh,
se
quelli erano già al massimo prima, quindi magari potrebbero aver tirato un po' il freno a mano. Però se c'è un sintomatico,
non so, molta confusione sotto il cielo, anche questo cambio di dati in corsa nel momento più drammatico della crisi, capisco che magari
non so quale sia la logica, io continuo a non capirla questa qua, cioè, non ci siamo adeguati nei tempi passati, adesso che in realtà si stava andando verso l'uscita o comunque verso un calo del plateau, cosa succede? Succede che noi li inseriamo, ma perché?
Credo che sia stato fatto in virtù dei problemi che venivano creati a chi risultava positivo all'antigenico.
Non
potevi uscire di casa e nessuno ti diceva che non potevi uscire di casa, e quindi nessuno ti diceva che potevi essere libero alla fine della quarantena.
Ma forse bastava introdurre con una norma questa cosa, cioè il fatto che per uscire di casa bastasse un antigenico, e non mettere tutti gli antigenici nel calderone dei dati giornalieri, creando una grande confusione sull'andamento dei contagi in Sardegna.
In questo caso credo che ci fosse un problema di caricamento e gestione dei dati, era come diceva, da burocratica.
Come diceva quel gran genio del mio amico, adesso ne abbiamo tanti in regione, ecco, mi
siamo
chiedono
pieni di geni.
Ma con questi numeri siamo da zona arancione?
No, perché
non ci sono
gente,
più le zone,
diciamo,
no, brutalmente,
perché la gente crepa e quindi ti liberai gli ospedali.
Ti liberai gli ospedali.
E quindi,
ho capito.
Esatto.
Viene male dire va bene,
no,
dopo una panoramica come quella che abbiamo fatto. Speriamo che la prossima settimana possiamo condividere dei dati migliori e possa iniziare effettivamente una fase discendente anche in Sardegna, anche nei nostri ospedali. Intanto facciamo un in bocca al lupo a tutti gli operatori sanitari, a chi veramente questa crisi se la sta vivendo in prima linea. Lo facciamo anche al nostro amico Chico Fresu, che la racconta sempre puntualmente con tanti dati e con tanta attenzione sul suo giornale
UTG
online. Grazie, ci sentiamo la settimana prossima, Chico.
Ciao a voi, ciao a tutti.
Chico.
Buon weekend.
Ciao.